Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Buongiorno agli ascoltatori di 105 Live da parte di Lucas Duran, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è, come potrebbe essere, la rubrica che si occupa di solidarietà internazionale, di cooperazione, e oggi parleremo in particolare di cultura come strumento di integrazione e di pace. Avremo due modi differenti di parlare, tra poco ospiteremo il presidente della Fondazione Romualdo Del Bianco, con cui parleremo appunto della fondazione, dell'attività, che cosa si intende proprio per integrazione attraverso cultura. E poi a fine trasmissione invece daremo, come anche nostra abitudine, quando appunto l'Accademia d'Ungheria organizza delle mostre, parleremo di una mostra che in questo periodo proprio è in corso di esposizione a Roma. Tra poco la Fondazione Romualdo Del Bianco ospite a Magari, per il momento però ascoltiamo insieme un brano musicale di Kajanin. E questa era Kajanin, cantante burundese, che ci introduce proprio anche in termini di integrazione internazionale all'argomento, al primo argomento di quest'oggi, della puntata di Magari, il mondo com'è, come potrebbe essere. Parliamo appunto di integrazione attraverso la cultura, strumento di integrazione, lo facciamo collegandoci con la Fondazione Romualdo Del Bianco in diretta a Firenze. A Firenze abbiamo il piacere di avere ospite con noi il presidente della Fondazione, Paolo Del Bianco. Buongiorno Presidente.
Buongiorno, molto piacere, grazie.
Grazie della sua presenza con noi quest'oggi. Sappiamo tra l'altro che sono molte le iniziative proprio in corso d'opera, ne parleremo un po' più tardi, relative proprio all'attività della Fondazione Romualdo Del Bianco. E allora abbiamo parlato di cultura, abbiamo parlato di integrazione, ma cominciamo proprio a capire bene che cosa sia la Fondazione Romualdo Del Bianco, quali siano gli obiettivi e cominciamo proprio come è nata questa fondazione, Presidente.
Molto semplice, con la caduta del muro di Berlino tutti davanti alla televisione ci siamo domandati cos'è che possiamo fare per questi fratelli oltre Cortina, e non subito possono giungere delle idee, e a noi sono giunte solo quasi per caso un giorno quando qui a Firenze una persona danneggiò la statua del David. In quell'occasione ci siamo domandati quale potesse essere la differenza nei sentimenti, della percezione di questo grave fatto fra le persone all'Occidente del vecchio muro di Berlino e quelle al di là del muro di Berlino. Una semplice domanda che ha dato inizio all'avvio di una serie di incontri con presidi, rettori, docenti, capi dipartimento e poi anche con dei giovani che sono stati invitati da noi a Firenze per incontrarsi e discutere su temi culturali per conoscersi in settimane di lavoro e di studio.
Tra l'altro parleremo poi proprio di questi laboratori di integrazione che sono proprio inerenti a quanto appena detto dal Presidente. Voglio già ricordare intanto il sito internet della Fondazione, che è www.fondazione-centraledelbianco.org. Avremo modo ancora di ricordarlo questo indirizzo. Visitando l'indirizzo spicca immediatamente il manifesto che poi è disponibile in più lingue, in moltissime lingue, e il manifesto che in qualche modo rappresenta bene sia la missione della Fondazione sia proprio i punti fondamentali che legano l'attività della Fondazione. Allora cominciamo a parlare di questo, ecco, si parla di vita come impegno sociale, di libertà e valori. Presidente, a lei la parola.
Sì, possiamo partire un po' dal nostro motto, che è integrazione internazionale senza competizione nel rispetto delle singole identità, e prosegue un passato da conoscere insieme, un comune futuro da costruire. Conosciamo le nostre radici per poter comprendere meglio le singole esigenze e per poter condurre una migliore vita in comune nelle iniziative di sviluppo in questo mondo che è come un condominio che anno dopo anno per questo processo di globalizzazione e di riduzione degli spazi per la velocità degli spostamenti diventa un condominio sempre più piccolo, vi siamo sempre tutti molto più vicini. Quindi questi incontri, questi laboratori non sono altro che incontri settimanali, noi organizziamo 17-18 settimane all'anno di incontri fra giovani di paesi diversi, giovani universitari, minimo 3 paesi, massimo 6 paesi, in genere sono sempre 5-6 paesi, sono 50 giovani con i loro docenti che provengono da questi vari paesi e si incontrano qui a Firenze per tematiche, per discutere di tematiche a volte legate all'architettura, a volte legate alle belle arti, ma a volte legate anche a medicina, economia, moda. E quindi vari sono i motivi per far incontrare questi giovani che si interessano a temi diversi e quando sono qui a Firenze condotti dai loro docenti portano avanti questa ricerca e con questa ricerca si conoscono, si comprendono, si apprezzano parlando sempre una lingua che non è la loro.
Ecco, tra l'altro stiamo così capendo anche come la cultura può diventare strumento di integrazione. Presidente, tra l'altro questi, in particolare i giovani e i loro docenti che si incontrano, vengono da paesi diversi, ma anche da culture e religioni differenti.
Indubbiamente. Abbiamo la prossima settimana, siamo ben lieti di avere il project leader della prossima settimana è il rettore di Baku, dell'Azerbaigian, la capitale dell'Azerbaigian, il rettore della facoltà di ingegneria e costruzioni di Baku, con un tema molto importante, un tema che riguarda questo momento di transizione, come poter disciplinare l'evoluzione e la gestione del patrimonio costruito in questo momento di non regolamentazione, quindi il rischio di avere un grattacielo di 95 piani nel centro di San Pietroburgo, proprio per mancanza di questa regolamentazione e questa fase di transizione. Quindi l'incontro anche con culture completamente diverse e religioni diverse, senz'altro è un elemento per noi di particolare importanza.
Ecco, questa è una delle iniziative che in particolar modo avrà inizio proprio la settimana prossima, come ricordava il Presidente. Ci sono anche altre iniziative in corso o che tra poco avranno inizio, Presidente?
Sì, il mese di marzo poi è particolarmente ricco. Dal mese di novembre al mese di marzo si svolge la nostra attività in prevalenza, ma il mese di novembre è il mese più ricco di eventi. Questo che vi ho già detto. Un altro di altissimo profilo è la conferenza internazionale sui valori e sui criteri sulla conservazione del patrimonio mondiale. Parteciperà lo stesso
l'UNESCO,
professor,
no?
Puglisi, rettore di Milano e presidente del Comitato Nazionale del Comitato Internazionale Italiano per l'UNESCO, il direttore dell'ICROM, il direttore generale dell'ICROM di Roma e il direttore generale dell'ICOMOS. Sarà un convegno particolarmente importante proprio per mettere a confronto considerazioni diverse, criteri diversi nella gestione, restauro e conservazione del patrimonio. Anzi, parteciperà anche Monsignor José Manuel del Rio Carrasco della Commissione Pontificia per i Beni Culturali.
Ecco, quindi queste sono un'ulteriore importante iniziativa alla quale chi volesse partecipare può farlo. Come si fa?
E dunque è su prenotazione, perché è il gruppo di lavoro, è un comitato di scienziati che opera, e quindi vedendo nel sito si può rendere conto dell'attività, dei partecipanti e eventualmente di come poter prenotarsi per la partecipazione.
E quindi in questo senso ricordo ulteriormente il sito, che sono le www.fondazione-centraledelbianco.org, dove abbiamo detto c'è anche il manifesto di cui stiamo parlando insieme con il Presidente Paolo Del Bianco della Fondazione Romualdo Del Bianco. Un capitolo importante anche del manifesto, degli obiettivi che si propone la Fondazione, legato al turismo. In che senso, Presidente?
Ma il turismo è un momento particolarmente importante della nostra vita quotidiana, ma anche della nostra cultura. Oggi è uno strumento di consumo, e consumiamo come consumiamo tutto, consumiamo anche il turismo. Arriviamo in un paese e come arriviamo ne ripartiamo immediatamente. Il rapporto fra turista e il luogo è un rapporto come l'olio e l'acqua, tutt'al più ci può essere una forte emulsione, mai una soluzione, mai una comprensione. Le persone oggi sorridono all'ospite con sotto gli standard internazionali per rispondere a delle esigenze di mercato, non effettivamente ad un rapporto interpersonale. Dovremmo ripensare il turismo sotto una logica diversa, perché è un momento in cui persone di culture diverse si incontrano, è un prezioso momento per capirci meglio, per conoscerci meglio e per gettare un ponte d'intesa l'uno verso l'altro e viceversa. Ed è di fatto un momento invece che non è un'occasione sprecata, non viene sufficientemente utilizzato. Noi abbiamo attivato dopo la prima riunione che abbiamo avuto lo scorso anno di questo comitato di teoria e filosofia della conservazione, in cui anche noi abbiamo voluto partecipare, perché noi parliamo di conservazione e restauro dei valori di socializzazione che per noi fanno parte del patrimonio mondiale, anche questi, e quindi vi abbiamo partecipato ed abbiamo trasmesso queste nostre convinzioni di turismo potente strumento, se gestito in modo diverso, non in modo consumistico, potente strumento per conoscere e per creare opportunità di sviluppo e di socializzazione fra persone di paesi e culture diverse.
Presidente, lei poi conclude, la Fondazione Romualdo Del Bianco conclude il proprio manifesto con la frase «Nei laboratori oltre la pace», questo paragrafo finale. Ecco, che cosa si intende oltre
amarsi,
la pace?
Amarsi, perché quando riusciamo a conoscerci bene non possiamo altro che amarci.
Ecco, quindi nei laboratori oltre la pace è anche proprio come...
Non solo per comprendersi.
Per confermare anche quello che è inteso anche nel manifesto, la vita come impegno, si dice appunto per contribuire al restauro del nostro modo di fare. Interessante appunto questo utilizzo anche di vocaboli che normalmente sono utilizzati proprio per termini architettonici, anche in realtà per una questione esistenziale. Restauro del nostro modo di fare, vita come impegno. Presidente, noi abbiamo ricordato il sito, quindi lo ricordo ancora, www.fondazione-delbianco.org. Voglio anche ricordare un numero di telefono di Firenze, lo 055 216 066. In conclusione però voglio proprio chiedere, visto che lei ha contatto poi per quelle, abbiamo visto, 17-18 settimane a annue con molti giovani, qual è l'impatto che ha sui giovani la vostra iniziativa?
La misuriamo con il livello di entusiasmo che si crea, che si verifica l'ultimo giorno della loro presenza a Firenze. Chiudiamo con un momento che noi chiamiamo pasta party. Gli stranieri quando vengono in Italia sono particolarmente amanti della pasta e curiosi di conoscere la pasta, lo chiamiamo pertanto pasta party. In quel momento questi 50 giovani sono seduti in tavoli da 8-10 persone e ogni volta che andiamo a fare il saluto, il brindisi, sentiamo da ogni tavolo un brindisi diverso: Gaumarjus, o Egeshegungre, o Nasdarovie, o Nasdravie, o Givieli, e così via, il che significa se in quel tavolo sentiamo molti brindisi con termini diversi, significa veramente che quella settimana ha avuto un grande successo, perché i giovani fino all'ultimo momento hanno cercato di trovare questa internazionalità anche nella conviabilità dell'incontro.
Ecco, quindi questo ci fa capire, almeno abbiamo provato a far capire che cosa si può intendere per cultura come strumento di integrazione. Ecco, lasciarsi, salutarsi in questo modo, come ci ha appena illustrato il Presidente, significa che effettivamente poi delle strade di integrazione, di armonia e quindi anche di pace si possono trovare proprio anche attraverso la cultura. Avremo sicuramente modo di risentirci, Presidente, per parlare ancora delle attività della Fondazione Romualdo Del Bianco. Io intanto ringrazio molto il Presidente Paolo Del Bianco, che è stato qui con noi oggi in diretta per parlarci della Fondazione e della sua attività, in particolare in questo periodo denso di appuntamenti per la stessa Fondazione. Grazie ancora a lei e tanti auguri a tutti i membri della Fondazione, a tutti coloro che parteciperanno ai vostri incontri.
Grazie molto, mi fa piacere. Grazie, grazie.
Buona giornata.
Buongiorno, grazie.
E dunque questa era l'intervista con Paolo Del Bianco, presidente della Fondazione Romualdo Del Bianco. Ricordo ancora il telefono di Firenze 055 216 066. Noi voltiamo pagina, ma rimaniamo in ambito culturale. Parliamo di una mostra inauguratasi lo scorso 31 gennaio presso la prestigiosa sede dell'Accademia d'Ungheria in Roma, Palazzo Falconieri, in via Giulia 1 Roma, una mostra che proseguirà fino al 3 marzo 2007. Il titolo è Omaggio a Milos. Aurel Milos è stato uno dei maggiori danzatori e coreografi europei della prima metà del Novecento. Per parlarci di questa mostra organizzata dall'Accademia d'Ungheria in collaborazione con la Fondazione Giorgio Cini di Venezia, è ospite in questo momento in diretta con noi la professoressa Maria Da Biggi, docente di storia dello spettacolo a Ca' Foscari a Venezia. Buongiorno professoressa.
Buongiorno.
E grazie della sua presenza con noi quest'oggi. Quindi, come dicevamo, la Fondazione Giorgio Cini di Venezia, insieme con l'Accademia d'Ungheria, ha organizzato questa mostra Omaggio a Milos. A lei la parola per illustrarci anche che cosa chiede esattamente Aurel Milos e la figura quindi importante di questo personaggio.
Grazie. Questa mostra è stata organizzata, voluta dalla Fondazione Cini lo scorso anno, nel 2006, per celebrare i 100 anni dalla nascita di questo grande coreografo, come lei ha detto, che è nato in Ungheria e che poco prima di morire ha deciso di lasciare tutto il suo archivio e una ricchissima e bellissima biblioteca tutta dedicata alla danza all'Istituto di Lettere del Teatro della Fondazione Cini. Quindi proprio per, diciamo, ringraziare il maestro di questo stupendo dono, abbiamo voluto fare un omaggio in cui, diciamo, esporre e far vedere quello che è un archivio dedicato appunto all'arte dello spettacolo, che è un'arte effimera, quindi molto difficile da documentare, e in mostra abbiamo voluto mettere fotografie, immagini, documenti, lettere, testimonianze anche di personaggi, di danzatori e di spettatori dei suoi spettacoli. La mostra di Roma è organizzata in due grandi sale. Nella prima sala abbiamo pensato di esporre tutto quello che riguardava la sua preparazione. Lui, come ho detto, nasce in Ungheria, ma poi studia inizialmente danza classica, ma poi si avvicina invece a tutte quelle tecniche all'avanguardia che derivavano dalla scuola di Laban, seguendo dei corsi di danza a Berlino, e in Germania inizia anche la sua attività proprio come danzatore e come coreografo, quindi diciamo si inserisce in quell'ambiente molto vivo culturalmente che era la Germania degli anni 20. Poi tra la fine degli anni 20 e inizio degli anni 30 fa alcune esperienze sia come coreografo che come danzatore nei teatri anche ungheresi, nel Teatro dell'Opera di Budapest per esempio, e quindi in mostra abbiamo messo manifesti, fotografie di questi spettacoli da lui curati appunto fino al 1933.
Ecco, professoressa, se dovesse, sì, per chi magari non conosce, sì, perfettamente, sì, la figura di Miloš Šadira, qual è proprio il punto importante di questa personalità, di questa figura, per far capire che cosa ha lasciato in particolare al mondo della cultura mondiale come patrimonio, che cosa sceglierebbe come primo punto?
Allora, il primo punto secondo me importantissimo è che Miloš è riuscito, o meglio aveva questa convinzione che lo spettacolo di danza dovesse collaborare, cooperare con tutte le arti che servono per fare lo spettacolo, in particolar modo con la musica e con la pittura, con la scenografia, con l'arte, diciamo, della messa in scena. Infatti lui è stato importante proprio perché ha collaborato con musicisti nel periodo italiano, si può citare Casella, Dalla Piccola e molti altri, e insieme a questi musicisti ha creato, insieme ai pittori appunto quali De Chirico, Cagli, Guttuso, Severini, ha creato proprio quest'idea dello spettacolo come espressione unitaria, come cooperazione delle arti, che se vogliamo è un'idea che era nata con i balletti russi e con Diaghilev, però diciamo che non era, soprattutto poi in Italia, non era facilmente applicabile. Quindi diciamo che dal 38 in poi, quando Miloš diventa un primo ballerino e direttore del ballo del Teatro del Reale dell'Opera di Roma, cerca di mettere in pratica questa sua idea, e per questo direi che è stato ovviamente all'avanguardia.
Un precursore.
Un precursore, certo. Certamente, e poi anche una figura molto importante.
Ecco, quindi questo è, abbiamo proprio chiesto alla professoressa Maria Ida Bigi di sottolineare almeno un aspetto, naturalmente ce ne sono altri, sì, sicuramente, non abbiamo qui in questo momento il tempo per analizzarli tutti, io però naturalmente ricordo che la mostra Omaggio a Miloš sarà presente, visitabile a Palazzo Falconieri presso la Galleria dell'Accademia d'Ungheria in Roma, in via Giulia 1, fino al 3 marzo. Gli orari sono dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30, questo dal lunedì al venerdì, mentre il sabato dalle 16.30 alle 19.30. L'ingresso è libero, invece la domenica è chiuso. Io ringrazio la professoressa Maria Ida Bigi, professoressa di storia dello spettacolo a Venezia, Ca' Foscari, per questa bella introduzione della mostra su Milos. Auguro naturalmente a lei e alla Fondazione Giorgio Cini, che insieme con l'Accademia d'Ungheria ha organizzato la mostra, una valida e proficua prosecuzione in questo campo. Grazie ancora, professoressa.
Grazie.
E questa era la professoressa Maria Ida Bigi, docente di storia dello spettacolo a Venezia, per parlarci della mostra su Aurel Milos all'Accademia d'Ungheria in Palazzo Falconieri qui a Roma. Puntata decisamente orientata in termini culturali quest'oggi. Abbiamo parlato di cultura e integrazione con la Fondazione Romualdo Del Bianco. Magari ritorna giovedì prossimo puntuale. Intanto potrete riascoltare la trasmissione come sempre sul nostro sito internet, le www.105live.radiovaticana.org. Da parte di Luca Sturan, per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself.